Ciao a tutti, nuova puntata di IPFN per ora. Io sono Salvatore Ioppolo con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno, Salvo.
Io sono abbastanza triste ancora, non riesco a crederci.
Beh, potremmo fare una copertura della tragedia che è successa 2 giorni fa in maniera sinceramente molto più seria di quello che ha fatto la televisione piuttosto che barra giornali italiani. Non è che ci voglia molto, sinceramente. Quindi.
Quello è stata proprio la ciliegina sulla torta di merda di quello che è successo perché. Cioè io probabilmente sono anche stupido, però mi aspettavo, per esempio, mi ricordo, sai, ci sono quei gruppi Telegram in cui ci sono tutti i giornali free in PDF, e la mattina, quindi la mattina di lunedì, ho detto, vabbè, adesso voglio andare a vedere come aprono tipo la Gazza, quella roba lì. E in realtà quando ho guardato non c'erano ancora perché li mettono verso metà mattina. E ho visto invece poi su Twitter che insomma c'era già la polemica giusta e il disgusto per il fatto che avessero lasciato solo una banda in alto piuttosto che una banda in basso sui vari quotidiani sportivi. Dico, cioè, mi verrebbe da bestemmiare visto che l'ho fatto anche su Facebook. Cioè, porca puttana, non chiamatevi Gazzetta dello Sport, chiamatevi Gazzetta del Calcio e se c'è spazio anche per qualcos'altro perché. Se muore un'icona dello
Vabbè,
sport
sì.
mondiale in quel tragico modo, con la figlia, con altre 7 persone a bordo, di cui giustamente non sappiamo nulla, però è stata una tragedia a prescindere, che hai coinvolto appunto un'icona dello sport mondiale che era legatissimissimissima all'Italia, parlava perfettamente italiano, veniva in Italia ogni quando poteva, sbatte il cazzo, ci metti solo in alto, giusto per mettercelo, è morto Kobe. Per non togliere spazio a cosa? A Gattuso? A Insigne? A Conte che si lamentava per qualcosa? Dai, fate schifo, basta. Cioè.
Tra l'altro, se possiamo fare una mezza battuta in questa che è una tragedia, parlava italiano molto meglio di molti italiani, tra l'altro. Quindi, tra le altre cose. E tra l'altro, ho
Ma sì, ma.
visto lei, stato, guarda, io come, no, 2 parole dopo, non l'ho mai, guarda, non è che non l'ho mai seguito più di tanto, neanche non l'ho. Sì, non l'ho mai seguito più di tanto, sicuro io abiti a Los Angeles, mia moglie siete a Los Angeles, questa e questa, ma con questo non voglio assolutamente minimizzare quello che lui è, cioè una leggenda, un mito e un'icona che secondo me stava facendo più ancora di quello che ha fatto nel perché lo stava facendo nella vita dopo la carriera, ecco. È una tragedia e tra l'altro è venuto fuori che parlavano oltre all'italiano, all'inglese, parlavano spagnolo, ieri c'è stata una bellissima clip su ESPN, su Sports Center, dove tra l'altro meno di un mese fa c'erano i Mavericks che giocavano allo Staples, lui era in prima fila allo Staples con sua figlia, e praticamente c'è Doncic, non so come si pronuncia, non sono un grossissimo fan di NBA, è praticamente che sta battendo una rimessa, ok? E c'è lui che gli parla in sloveno. Io penso che gli abbia detto un insulto perché Doncic non ha rivelato quello qual era il contenuto del messaggio, insomma, della battuta che gli ha fatto. No, proprio una storia tristissima e poi la tragedia, che perché vuol dire, io penso solamente a quella povera donna che è sua moglie, che dove noi tutti stiamo spendendo lacrime per Kobe, ma vuol dire, ma questa povera donna deve combattere con la perdita del figlio di 13 anni, tra l'altro, quindi. Vabbè.
No, no, è assurdo. Poi, vabbè, stamattina mi sono svegliato guardando su Twitter l'hashtag con il nome sbagliato, perché in Italia siamo questi qua, e quindi invece che scrivere Bryant come aveva scritto, era scritto Bra YNT, e anche lì, cioè, trend topic numero uno stamattina, almeno in Italia, con il nome sbagliato, io dico, e anche qua mi viene un'altra bestemmia, cioè, porca puttana, prima di fare, cioè, almeno fate il copia e incolla se non sapete scriverlo, no? Cioè, non lo so, è tutto uno schifo
Ma non
mentale.
sappiamo parlare l'italiano, pretendi che sappiamo parlare l'inglese?
Sì,
No.
però poi quando c'è da dire un giocatore che si chiama Zanetti lo devi chiamare Sanetti perché devi fare il figo e dirlo all'Argentina piuttosto che quell'altro Pessella invece che Pezzella, Biglia, tutte quelle puttanate ce le ricordiamo. Poi semplicemente il nome dell'icona dello sport mondiale che è appena morto non si può neanche cercare come si scrive la cazzo di cane. Però vabbè, così come anche il tributo che hanno fatto a San Siro, che tra l'altro è stato bellissimo adesso prima di
Bellissimo, ho visto qualcosa, io ho
Milan-Torino.
visto appena.
È stato rovinato dalla Lega di Serie A di merda che non ha concesso, non si sa per quale motivo, il minuto di silenzio prima della partita perché non si poteva fare, non si sa perché, forse perché era nero, ma che cazzo ne so io, cioè, non riesco a trovare un motivo. E dalla Rai che durante il ricordo prima dell'inizio della partita da parte del Milan, ripeto, splendido,
ci parlava fatto, sopra. Nonostante la Lega gli abbia negato il fatto di fare meno di usenze, quindi applausi al Milan per questo, tra l'altro.
Sì, sì, ma cioè, bellissimo, con gente sugli spalti inquadrata con le canotte di Kobe, eccetera. E questi stronzi di merda della Rai ci parlavano sopra mentre c'era il ricordo di Kobe, e appena è finito non hanno aspettato neanche che a momenti si riaccendessero le luci, hanno mandato la pubblicità così. Questa cosa l'abbiamo fatta, ce la si è levata dalle palle. Altra cosa che hanno cercato di fare i tifosi del Milan, che ripeto, apprezzo tantissimo per questa cosa qua, al minuto 24 hanno cominciato ad applaudire tutti, quello stronzo dell'arbitro non ha pensato di dire vabbè, fermo il gioco un attimo, tanto cioè, si sapeva, era stato detto anche sui social, come dicono loro, che ci sarebbe stata questa cosa, hanno continuato a giocare, i giocatori hanno continuato a giocare perché non si poteva fare altrimenti, evidentemente, cazzo ne so. Però cioè, il Milan, ripeto, ha fatto una cosa splendida, bellissima, è stato bello tutto, però c'è proprio quella mancanza di tatto, di cultura sportiva, di qualsiasi cosa, che fa sì che si facciano sempre figure di merda.
Cultura sportiva è cultura, appunto.
Sì, 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 non lo so, è assurdo, è veramente patetico. Io ti dico, non sono un grande appassionato di basket, ma sono, cioè, lo sono stato molto di più in passato. E infatti ho una canotta numero 8 di Kobe da più o meno quando avevo, adesso non vorrei dire una minchiata perché non mi ricordo l'anno esatto, però penso che fossi ancora alle medie, e mi ricordo tra l'altro che quella volta l'avevo presa sia per me che per mio fratello, che era più piccolo invece, e ce l'ho ancora perfetta, eccetera. Io ho tre canotte di basket, una di Jordan, una di Kobe e l'altra un paio di anni fa ho preso quella di Giannis, basta. Per cui, cioè, sono rimasto...
Ti ho mandato una t-shirt di Kobe?
Sì, 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 quella 24.
Ah, è l'ultima metà adesso. Vai.
Però, vabbè, non lo so. Io ti dico, quando l'ho saputo, tra l'altro penso di essere stato, porca puttana, tra i primi a saperlo, perché stavo guardando Twitter e c'era il coso di TMZ, che era tipo uscito da 2 minuti, da 3 minuti. Infatti... La mia reazione è stata una bestemmia in stampa.
Guarda, io stavo preparandomi a guardare il Napoli-Juve e mi hai dato questa notizia qua. Cioè, praticamente sì, la partita l'ho guardata, ma controllando praticamente le notifiche, sperando che non fosse una cosa. Poi, basta, chiudiamo che...
Sì, l'unica cosa bellissima è il fatto che molti giocatori in giro per la NBA stiano ritirando spontaneamente l'8 o il 24 in onore a Kobe, tutto qua. E niente, parliamo di Packers?
Parliamo di Packers.
Ok, i Packers non giocano questa settimana, come saprete.
Come no? Abbiamo giocato domenica, abbiamo fatto il Pro Bowl, parliamo del Pro Bowl.
Esatto. No, parliamo, è stato... Sì, vabbè, anche lì.
Non penso di guardare la partita del Pro Bowl dal 2009, penso, per cose del genere.
Ma ti dico, io il giorno dopo, cioè ieri o l'altro ieri per chi ci ascolta, ero abbastanza devastato per tutto il resto, però ho detto, provo a guardare il Condensed.
E no, veramente?
Sì, sì, ci ho provato. E sono durato, penso di aver finito il primo quarto, poi ero disgustato, non avevo neanche voglia di guardarlo, pensavo comunque ad altro, però è una cosa imbarazzante, indegna, e vabbè, continuano a farla, vabbè che tanto continuano a fare anche la Serie A, che è indegna uguale, quindi vabbè. Comunque, probabilmente per parlare di Packers, sto giro, dovremmo partire dalle domande che abbiamo, perché altrimenti poi parliamo doppio.
Sì, guarda, c'è una news, abbiamo firmato il nuovo coach delle secondarie, che non so chi sia.
Jerry Gray,
ex Minnesota, vero?
Sì.
Che tra l'altro sembra avere molta esperienza, no?
Sì, sembra avere molta esperienza, era da diverso tempo, credo, nello staff della merda Zimmer. E prende il posto di Jason Simmons, che invece era assistente coach delle secondarie da 2011 più o meno, che è andato ai Dolphins, mi pare.
Panthers,
ok. Chi è che è andato ai Dolphins? Boh, vabbè. Non lo so, ne parlano bene, dicono che sia un ottimo coach con diverse esperienze anche da coordinator nel passato.
Saluta sempre.
Sì, sorry. Abbiamo confermato Pettin, visto che stiamo parlando dello staff difensivo, sarei contento.
Contentissimo, no? Una Pasqua. Allora, ti do questo aneddoto, ok? Dopo passiamo alle domande, perché volevo arrivare lì. Io ho il fidanzato di mia nipote, che è tifoso di Jets. Non chiedimi per quale motivo lo tifa Jets, perché me l'ha spiegato due volte e non me lo ricordo, ma se conoscendomi sai che non ho male questa cosa qua.
Sì, infatti.
Praticamente domenica l'ho visto per una mezz'oretta, perché stavo guardando la Royal Rumble, ho guardato un pezzo di Royal Rumble, ma quella femminile, c'era anche un paio di belle fighe, se si può dire. Se si può dire, se è politically correct.
And,
e mi guarda e mi fa: ma allora avete mandato via Pettine? E mi fa: lui, che da quando 2 anni fa l'abbiamo preso, lui che l'ha avuto a New York, ha chiesto: ma scusa, com'è quel Pettine? No, pessimo. Poi, in realtà ha fatto bene, benino, insomma, da noi, e mi fa: ma l'avete mandato via? No, purtroppo abbiamo deciso di tenerlo, e dove secondo me l'abbiamo tenuto anche se la Flor, secondo me, non so quanto volesse tenerlo, secondo me. Uno, perché non è il defensive coordinator da lui scelto, perché se l'ha trovato lì, e 2, perché secondo me dopo la conferenza stampa di chiusura, insomma, voleva dare un taglio, e però qualcuno più in alto di lui, insomma, l'ha fatto confermare, ok? E no, l'hanno confermato, mi faccio, ma anche se io non volevo che lo confermassero. E fa, ma non capisco perché l'avete preso, perché se volevate anche quando era i Jet, praticamente non era lui che faceva le chiamate di difensive, ma era Rex Ryan, e se volevate defensive coordinator dovevate prendere Rex Ryan.
Diciamo che Rex Ryan è una figura troppo ingombrante per essere appetibile a Green Bay, perché sai,
sì, per l'amor di Dio, però
beh, tendenzialmente dai, adesso ha fatto coordinator lì a New York, poi aveva fatto per gli standard dei Browns anche bene come coach, se vuoi, perché ha fatto 7-9 mi sembra nella prima stagione, insomma, cioè, io lo considero sinceramente un buon defensive coordinator, con comunque le sue idiosincrasie, le sue cose. Io, guardando anche l'All 22, facendo tutte le mie tabelle di merda per tutta la stagione, ho notato una cosa abbastanza notabile, ossia che è abbastanza rigido nell'utilizzo del personale, nell'utilizzo degli schemi, dei coverage a seconda delle situazioni. Quindi da questo punto di vista probabilmente ci sarebbe da fare un lavoro migliore da parte sua per insomma, confondere le carte ai QB avversari, o comunque agli offensive coordinator avversari, perché io ho una tabella Excel in cui in pratica metto una dietro l'altra tutte le azioni difensive, cioè ne ho 2 per ogni partita, uno per l'attacco e uno per la difesa. Nella difesa ho l'elenco azione per azione di tutte le azioni, di tutte le giocate riga per riga, quindi che ne so, 70 snap difensivi ho 70 righe, e per ogni riga metto tutto il personale in campo, quindi guardo chi c'è e chi non c'è, ed è abbastanza facile a seconda della situazione. Sai che se primo down è 10, al di fuori dei 2 minuti mette la 3-4, al massimo la 3-3-5, secondo down è lungo magari mette la 2-4-6 piuttosto che la 3-3-5, terzo down è lungo mette la 1-4-6, cioè tutto, cioè è abbastanza lineare come cosa, e non si può dire che abbia fatto male, per carità. Certo che poi andare a morire con 300
posso
yard
fermarmi,
sì vai. Era per fermarmi,
l'hai già spiegato anche settimana scorsa, no ti spiego sempre, l'hai spiegato anche settimana scorsa molto bene, l'hai anche spiegato col discorso delle corse, che loro sapevano dove andare a correre, ok. Il discorso mio è questo qui, cioè, se l'hai scoperto te, che comunque beh, ti reputo superiore alla media, anche americana, ok, per quella italiana non fai test, ok? Penso che gente che ne capisce proprio di te, senza offendere, tipo offensive coordinator, head coach delle franchigie NFL, se non ti offendi, penso potessero capirlo anche loro, sta cosa qua, no?
Sì, decisamente sì.
Ecco, una cosa, noi a un certo punto della stagione, mi pare dopo San Francisco qualcosa, eravamo 27esimi come statistica generale della difesa. La statistica è migliorata nelle ultime 5-6 partite, dopo che abbiamo trovato il terzo pick di Lions, Trubisky, che ha fatto i miracoli a Green Bay, Daniel Jones, il backup quarterback dei Panthers, Cousins, dove però abbiamo fatto una gran partita noi, e quindi le statistiche si sono un po' messe in riga. Detto questo, finisco il discorso su Pettine. Queste sono le domande. Sai che per me Pettine sarà il mio capper anche l'anno prossimo.
Che troia.
Che dio.
Però quello che volevo dire su Pettin è che si ricollega.
L'avevo male.
Sì, no, a parte quello, è che si ricollega a quello che diremo adesso, che se gli si magari investe, detta così suona male, però si è privilegiato molto la pass defense, sia con le scelte al draft che con le acquisizioni in free agency. E ci siamo resi conto abbastanza chiaramente di come serva qualcosa lì in mezzo al campo, in particolare nella posizione di LB, come bene o male dicevo tutta la stagione, e penso che questa cosa qua verrà bene o male, se non risolta, perché non so cosa si riuscirà a fare con chi ci sarà a disposizione, perlomeno tamponata, cioè che non ci sia qualcuno del livello di Martinez di nuovo in quella posizione. Quindi magari si può migliorare anche da quel punto di vista. Comunque, domande. Allora, ecco, per esempio, Maurizio chiede, curiosità, il buon vecchio Martinez non serve più a niente o è possibile riconvertirlo in un altro ruolo? Non mi dire a tagliare l'erba dell'ambo.
Secondo
che tanto
io che tu sei sempre venuto. Buon vecchio Martinez verrà lasciato andare, penso, anche perché da quelle parole di Kuti in conferenza stampa, penso gli verrà dopo aver servito, ok? È detto che, cos'era, una quinta scelta, la quarta scelta?
Quarta, credo.
Ha fatto bene o male il suo, ovviamente c'è da fare un upgrade su quella posizione. Cioè, troverà sicuramente qualcuno che gli darà un sacco di soldi.
Sì, senza aver guardato come si è comportato nel corso della stagione. Comunque, per quanto mi riguarda, potrebbe anche restare al minimo salariale come Goodson dell'anno prossimo. Cioè, giocatore che entra in 3-4 e che se ne va dalle palle sui passing downs. Non sarà così, perché ovviamente qualcuno che gli dà più di $900,000 lo trova, e spero proprio che non saremo noi a farlo. Vediamo un po'. Allora, in diversi hanno chiesto ovviamente.
Senza lo firmiamo noi con un contratto alla Madonna. No, vai avanti, vai avanti.
Chiudo la pagina poi. No, allora, Norbert parlava del contratto di Rogers e del fatto che insomma prenda 30 e passa milioni l'anno. In realtà. Come era stato fatto notare sia da te nella risposta che anche da Piero, credo, cioè, non è che si sia decurtato l'ingaggio, è semplicemente stato ristrutturato, cioè sono stati spostati dei soldi a livello di quanto incidesse sul cap da quest'anno, che sarebbe il 2020, ai prossimi anni con un signing bonus. È un espediente che viene fatto diverse volte, è stato fatto centinaia di volte probabilmente da Brady, visto che gioca da 100 anni. E praticamente viene convertito in esatto, viene convertito da base salary o roster bonus, quelle robe lì, in signing bonus. E questo significa che ne so, la parte che viene convertita in signing bonus può essere ripartita su più anni di contratto in parti uguali. Quindi, per esempio, per farla alla veloce, 12 milioni vengono riconvertiti in signing bonus, spalmati su 4 anni fa 3 milioni nel primo anno, 3 milioni nel secondo, nel terzo, nel quarto, eccetera, fino ad arrivare a 12, e quindi diminuisce l'impatto sul cap. Infatti nel 2020 il contratto di Rodgers peserà sul cap dei Packers per 21,2 milioni, che insomma è una cifra abbastanza risibile, che darà tendenzialmente modo e spazio ai Packers per operare come meglio crederanno di fare. Attualmente abbiamo 53 giocatori a roster, si sta per formare il 90-man roster, è ancora presto ovviamente, però sono stati anche firmati degli altri giocatori per l'off-season roster, e abbiamo 27 milioni rotti liberi sul cap. Non sono ancora ufficiali, nel senso che comunque il salary cap dovrebbe essere attorno ai 200 milioni, ma la cifra ufficiale non è ancora stata pubblicata. Dovrebbe essere così, 200, ma può essere 198 come 202, per dire. E questi 27 milioni in realtà possono diventare di più, perché ovviamente, come dicono in molti, si potrebbe decidere di tagliare Graham. Io personalmente non lo farei, piuttosto che Lane Taylor, e già lì la vedo una cosa più probabile, perché per qualche strana ragione sono carichi su Billy Turner, anche se io non vedo perché. Quindi diciamo che tendenzialmente vedrei bene meglio di Turner a right guard Lane Taylor, però vabbè. E questi 27 milioni, se dovessero tagliare sia Graham che Taylor, diventerebbero 40, ma comunque, bene o male, il cap è un hard cap, come dicono in molti, quindi è rigido, ma è abbastanza flessibile nel modo in cui si può operarvi sia all'interno. Ho fatto appena adesso l'esempio e mi sembra che stia parlando da solo perché forse Rubinato non sente più.
No, ti sento, ti ascolto, ti
Ah, ok, no, perché prima si era disconnesso forse. E si può operare in diversi modi, sia con questo giochino dei signing bonus, sia in molti altri modi, anche nel rifirmare un giocatore in cui appunto si può spalmare il contratto con più milioni negli anni successivi al primo e fare sì che sia appunto più vivibile il contratto nel primo anno. Per dire, l'anno scorso il primo anno di contratto di Za'Darius Smith aveva un cap hit di 5-6 milioni, insomma una roba bassa, quest'anno sarà di 17,6, per cui direi che li vale. Però, cioè, l'anno scorso è stato molto più abbordabile, ha permesso anche di firmare Preston Smith, Amos, Turner, quella gente lì. Quindi io sinceramente, vabbè, lo spazio abbiamo detto che c'è, ma Graham non sarei così frettoloso a cacciarlo perché secondo me ha fatto molto meglio di quanto la gente creda. E infatti, Piero mi sembra aver messo, ecco,
Che
chi ci
altro
sarà?
prende troppo per quanto è l'apporto che dà in campo, secondo me, il punto è quello lì, secondo me.
Sì, però secondo me bisogna fare in modo di, insomma, fare qualche giocata per lui, come è stato fatto per esempio con Seattle un paio di volte con la rub route di Ellison che gli liberava in mezzo del campo, vedendo quando è zone di fare qualche giocata per lui. Se si pensa che possa essere il giocatore che era New Orleans, come ho detto infinite volte durante la stagione, si sbaglia, per cui ce l'hai, sai che bene o male può essere affidabile anche se ha avuto qualche problema, specie all'inizio stagione, a tenere i palloni, ma è migliorato sinceramente molto anche da questo punto di vista, l'abbiamo visto sul finire di stagione, per cui ce l'hai, non hai molto di meglio dal punto di vista della receiving threat, perché Tonyan ancora non si sa che cosa sia, Stenberger è giovane anche se promettente, per cui non lo so, ce l'hai già sotto contratto, a meno che tu non trovi qualcosa di molto meglio, molto già pronto, quindi una certezza, non vedo perché privarsene. L'altro tight end che ha giocato il 45% degli snap, Mercedes Lewis, che è free agent, io sinceramente lo riporterei per magari un ultimo anno, è stato praticamente un
Sì,
tackle
ma non puoi.
aggiunto.
Il problema secondo me è che non puoi avere a roster l'anno prossimo Lewis, Graham, Stenberger e Tonyan. Questo è quello che penso io, perché Stenberger deve giocare l'anno prossimo, anche perché insomma, qualcosa si è investito su di lui, quindi è giusto che giochi. E appunto il discorso è più che altro il cap di Graham. Decidessi di ristrutturarlo o fare qualche altra manovra, magari si potrebbe pensarne, però. È uscito un tweet un po' strano oggi o ieri da parte sua, quindi boh, chissà, non penso lo tengano. Io penso lo tagliano, anche se in realtà Rodgers l'ha definito come il suo migliore amico nell'ultimo anno, quindi.
No, ma secondo me, a parte quello, cioè, sono d'accordo sul fatto che debba avere più spazio Sternberger, ma così come Tonyan. Il problema è che Sternberger vedo che sta migliorando anche per quanto riguarda l'aspetto del blocking, Tonyan, insomma, però bene o male, cioè, secondo me per come vuole comunque implementare l'attacco la Fleur, o trovi uno che blocca bene quanto Lewis, e che magari è più giovane e ha anche qualche receiving ability in più rispetto a Lewis a questo punto di carriera, oppure insomma te lo tieni Lewis perché bene o male gli hai fatto fare il tackle aggiunto, l'ha fatto molto bene perché ha bloccato da Dio, e gli altri magari li puoi anche tenere uguali a quelli di quest'anno ma con percentuali di gioco diverse, perché se Graham lo fai giocare molto meno, se Tonyan e Stenberg li fai giocare di più, non vedo dove sia il problema. Poi, per carità, nel mondo
Certo, per far giocare
ideale.
di meno uno che ha un capo di uno che prende 12 milioni è un po' un controsenso, però boh, vediamo.
Non lo so. Comunque, adesso vabbè, sarebbe anche il caso di fare la lista dei free agents, chi terremo e chi no. Però per esempio Alberto chiede se possiamo prendere un inside linebacker o un offensive lineman, tra parentesi guardia, dalla free agency, se c'è lo spazio salariale per farlo, eccetera. Abbiamo detto prima, abbiamo 27 milioni che possono diventare 40 se si tagliano Graham e Taylor. In realtà il discorso che io farei sulla free agency, e lo so che adesso mi dici ma che cazzo dici, è un altro, ossia, hai provato a vedere chi diventa free agent nel 2021? Ti leggo due nomi, giusto?
Quello che lo
Ecco. Allora, nel 2021 abbiamo di free agents, la pagina qua adesso ovviamente si è chiusa, la mia tabella comunque, eccola qua. Sì, alla fine della stagione 2020 abbiamo Bakhtiari, vabbè, Graham non ce ne frega niente, Linsley, Clark, King, Montrevious Adams, vabbè, Jamal Williams e Daron Jones. Per cui io penso che il fatto che...
No, fermo subito, Clark verrà firmato penso per sono qua, sai, non più tardi della fine dell'estate.
Ah, io lo spero vivamente, però cioè, il fatto che Gutenkost abbia detto in conferenza stampa inizio, la settimana scorsa, insomma, che c'è spazio sì, per fare delle operazioni, ma non ce ne sarà come l'anno scorso, è anche un riflesso del fatto che insomma, bisogna pensare, cosa che ogni front office serio fa, non solo e non tanto a quest'anno, ma anche l'anno prossimo, perché bene o male ti va in scadenza il left tackle titolare, uno dei migliori della Lega, il centro titolare, un ottimo centro tra l'altro, Kenny Clark lo devi pagare appunto assolutamente, Kevin King sinceramente meriterà, insomma se mantiene e migliora quanto fatto quest'anno, un nuovo contratto. Jamal Williams e Aaron Jones devi decidere ovviamente se pagare o meno i running back, ma bene o male sono parte integrante di quello che vuoi fare, quindi se non li paghi li devi sostituire. E quindi probabilmente sia draft che free agency rifletteranno anche questo approccio anche per l'anno successivo. I free agent di quest'anno, comunque, visto che parliamo magari di quest'anno e non del 2021, e dimmi chi tieni e chi no. Mason Crosby, sinceramente, da tenere assolutamente, non so cosa dici.
Mason Crosby ha avuto una stagione da Dio, ovviamente, probabilmente verrà confermato, tra l'altro anche con condizioni personali abbastanza negative, perché sappiamo che la moglie è malata. Ce lo terrei, però comunque paghiamo tanto con Kicker, secondo me. Oh, detto questo, come dicevi te, potremmo tenere lui con Scott che calcia anche kick-off, però.
Eh sì, quella è una cosa che proverei a considerare sinceramente, perché in diverse occasioni quando il tempo diventa un po' così e non arriva fino alla end zone non è il caso. Però vabbè, insomma, bene o male i calci tra i pali riesci a metterli e di solito chi ha un buon kicker se lo tiene stretto dovremmo fare così anche noi. Io te li dico in ordine in cui ce li ho, quindi Blake Martinez.
Io ho già risposto, dai, vai.
Brian Bulaga, convincimi perché non dovremmo rifermarlo, perché secondo me tu dirai questo.
No, guarda, dobbiamo considerare che Rodgers non ha più 23 anni, ma ne ha 37 e quindi bisogna difenderlo. Dall'altro punto di vista, c'è anche da dire che Bulaga ha avuto una stagione alla Madonna. La faccio corta, lo terrei con una paga decente. Giusta, però detto questo, vista anche la zona che ha avuto, io penso che Bulaga troverà molti più soldi da altre parti. A quel punto là rimarrebbe imperativo firmare Veldir.
Sì, che è appunto l'altro free agent, che comunque anche
Io
come
terrei tutti e due,
detto,
eh.
sì, ma infatti cioè, sempre compatibilmente con le cifre, quello che farei anch'io. Tramon Williams per me sì, assolutamente, se c'ha voglia, perché sinceramente sembra che ne abbia 27 di anni, non 38, per come si muove, eccetera, e poi ha comunque tutta quella esperienza
Al
da
minimo è come
veterano.
Dime.
Allora, come dime sono d'accordo, al minimo, insomma. Tanto non sono soldi miei, si mettono d'accordo loro. Geronimo Allison, baci e abbracci, esatto. Mercedes Lewis abbiamo detto. Kyle Faulkner è quella cosa interessante per quanto mi riguarda, perché non so che mercato possa avere. Lo terrei a cifre contenute tendenti al basso, perché altrimenti toglierebbe spazio e snap a Gary anche quest'anno.
Per qualcuno che lo paga la somma la trova, secondo me.
Sì, beh,
Cioè,
se lo
qualcuno che
trova.
gli dà più del minimo, qualcuno che gli dà più del minimo non lo trova adesso,
No, vabbè,
secondo me.
minimo no, per carità, però quei 5-6 milioni li può valere, ecco, tranquillamente. Non è ovviamente da primi due della rotazione, non lo era da noi, non lo sarebbe da altre parti, quindi cioè non penso che gli diano contratto da starter da qualche parte. Ecco. BJ Goodson è una di quelle cose che direi io come al minimo salariale, come terzo linebacker, lo terrei. Vorrei un linebacker buono, Burks che non sappiamo chi è, e Goodson a fare depth assieme a Summers.
Beh, ma insomma, adesso non so cosa ci sia in free agents, come middle linebacker o inside linebacker, non ho idea cosa ci sia. Si dice che al draft sia abbastanza profondo come in questo ruolo, sentivo oggi, vero? Confermi?
Non ne ho la più pari idea perché non, ho guardato tre prospetti finora e non sono linebacker, quindi non lo
Allora, così
so.
no, Don Panther, vabbè, bravo.
No, ho guardato due ricevitori, tra cui Jerry Jeudy, che penso che sia il ricevitore più forte che abbia mai visto, tipo, Laviska Shenault, che è
Il nuovo Cooper
l'altro,
Cup.
no, questo qua è il possibile wide receiver one, c'ha una velocità, un'esplosività, una rapidità, quella delle tracce della Madonna, e
E non ci
Seguti mi
sarà la
dice,
pista.
no, non ci sarà neanche la 5, secondo me, Seguti mi dice che fa trade up per prenderlo, sono contento, e il terzo che ho guardato
Quindi
invece
Guzzola
è
è il
Chase
tuo
Young.
preferito.
Sì, Goodson al minimo. Ibrahim Campbell, arrivederci, grazie per quanto mi riguarda.
Sai che a me piace, però tu sei la dice grazie.
Allora, a me aveva fatto una buona impressione quando è ritornato dalla PUP le prime due partite, insomma, dopo essere ritornato. Dopodiché ha cominciato a far cagare e quindi mi è sceso parecchio. Considerando.
È anche tornato a tempi record da un ACL, però
Sì, però considerando che è tornato anche Raven Green, che bene o male è nello stesso ruolo di Campbell,
uno.
terrei Raven Green.
Ok.
Danny Vitale, vaffanculo, perché non è un fullback, abbiamo visto che ha fatto meglio Sternberger a fullback senza essere un fullback, quindi sinceramente no. Tra gli exclusive rights free agent abbiamo Malcolm Johnson, che è il fullback che mi piaceva nel corso della preseason. E piuttosto, sinceramente, penso che tocchi a lui, ecco. Vabbè, Veldir abbiamo detto, adesso c'è Tyler Irvin,
Sì,
specialist, sì, da
assolutamente.
rifirmare. Non penso che abbia molto mercato, insomma, come running back, per cui cioè, lo tieni come special teamer con qualche puntatina, come è stato fatto verso fine stagione, anche in attacco, può trovare la sua nicchia per giocare. Poi vabbè, tra gli unrestricted c'è anche Ryan Grant, che noi abbiamo firmato per pagargli lo stipendio senza fargli fare neanche uno snap, ma neanche una volta active da quando è stato firmato, per cui beato lui.
Oggi mi ha detto che alla trade deadline erano vicinissimi a firmare Bobby Anderson dei Jets, e poi penso che il prezzo fosse troppo alto, e sto Bobby Anderson tra l'altro sarà free agent adesso, quindi magari che non arrivi lui.
Ma quindi vuoi dire che Gutenkunst non l'ha fatto come Marotta? Vabbè, abbiamo ancora roster Jason Spriggs, che era stato waived injured, è rimasto in IR tutta la stagione, non è stato neanche liberato dall'IR, per cui non so se magari vogliono dargli un'altra chance nei 90, a vedere cosa succede con un contrattino da 5 euro al mese. E vabbè, sti cazzi, facciano quello che vogliono. Comunque, parlando di Ryan Grant o di Bobby Ederson o dei ricevitori, per quanto mi riguarda, visto che ce lo chiedevano, quello che farei io, essendo wide receiver ovviamente una need del roster, è di upgradare la posizione con un veterano, uno o due, insomma, ma senza stare a pensare a fare la trade però del Beckham, voglio dire, un veterano, uno che sappia giocare, e attingere al draft, che appunto questo sì è una draft class molto profonda, sia on top che anche nei middle rounds, e quindi cercare di trovare giocatori anche lì, ma non quinta, sesta scelta come è stato fatto 2 anni fa, bensì da secondo round in giù. Per dire, Ted Thompson è stato sempre abilissimo a trovare grandi ricevitori nel second round. Io fossi in Guti, gli direi: ti do la seconda scelta e fai tu quel cazzo che vuoi con un ricevitore. Però appunto uno e uno, però con upside maggiore di quelli che abbiamo preso l'altra volta. Poi andiamo a restricted free agents, Will Redmond, sti cazzi, non frega niente che ci sia o meno, Gli exclusive rights free agents in realtà non sono neanche da considerare se tenere o meno, perché basta sottoporgli un contratto al minimo salariale e devono restare, cioè, fondamentalmente, quindi non c'è particolare contrattazione. E gli exclusive rights sono Allen Lazard, che ovviamente insomma verrà tenuto, Tyler Lancaster, che a quanto pare continua a piacere al coaching staff e quindi resterà.
Verrà tenuto, verrà tenuto, verrà tenuto.
Sì. Chandon
Non sta
Sullivan,
capitando.
che penso piaccia solo a me perché non ne ha parlato nessuno, ma penso che sia un ottimo giocatore, appunto promuoverei a nickel corner al posto di Tramon Williams, ma non perché Tramon Williams non sia buono in coverage, bensì per quanto dicevamo anche l'altra volta sulla sua non abilità contro le corse. Poi abbiamo Jake Kumerow, che per me può andare a zappare la terra da qualche parte. Robert Tonyan
Jake,
e basta.
come si viene? Scusi,
A
sono l'unico che ha
Fatela.
giocato bene alla Championship, tra l'altro.
Sì, a fare due blocchi.
Esatto.
Abbiamo un fullback che non sa bloccare e in compenso abbiamo un ricevitore che sa bloccare e non sa ricevere. Sembra giusto.
È il nuovo football del terzo millennio.
Sì.
Oh, va bene, insomma. Vabbè, ascolta, altre
No, io
domande?
Vorrei anche la prediction per il Super Bowl, in realtà. C'è
Ah, c'è una partita domenica? Ho
una partita, sì. A Madden giocano il Super Bowl.
visto. Sì, io sto solo pensando a che pizza ordinare per il Super Bowl, che patatine ordinare, se quella al barbecue, piuttosto che il ranch o lime ranch, piuttosto che, cosa ho visto l'altro giorno? Sour cream and onion. Cioè, questo è quello che penserei
Ma
del
che
Super Bowl. Cioè,
cazzo
no,
stai
io ti
dicendo?
farò cifra, sinceramente. Spero che Andy Reid finalmente ce la faccia vincere un championship. Anche perché non ce l'ha fatta a Filadelfia, per fortuna, purtroppo ce l'ha fatta qualcuno al posto suo, però io ti farò Chiefs, non so te, però
Sì,
sarà
no,
una bella partita.
anch'io tiferò Chiefs e ovviamente questa sarà una prediction che verrà completamente smentita dalla realtà, però insomma la difesa, la pass defense dei 49ers è abbastanza attaccabile, cioè diciamo se riesci a sopravvivere al front four è abbastanza attaccabile dietro, e i 49ers hanno patito in particolare quest'anno i QB mobili, hanno patito Kyler Murray, hanno patito Russell Wilson, e possono patire benissimo anche Mahomes quando va in scramble e poi lancia le bombe della Madonna. Per cui non lo so, spero e penso che vincano i Chiefs, anche se ovviamente poi queste cose qua non finiscono mai come ci si aspetta, magari ci si aspetta una gran partita
47-44 circa.
e poi magari finisce 10-6, cose così. Però per me vincono i Chiefs, ti dico invece io 28-21.
Nonostante il Super Bowl, io direi go pack go e
Sempre.
Kobe forever.
Forever, davvero. Ciao a tutti, noi stiamo fermi un mesetto circa, ci vediamo più avanti, magari con un altro nome. Alla prossima. Go per go e ciao Kobe.